Hey, have you heard the Virginia Lottery has a new Willy Wonka Golden Ticket Scratcher that has a top prize of $100,000?
Tell that to my automated Golden Ticket Scratcher apparatus. You simply put the ticket in here, and the machine scratches it for you. And while we wait, we can play the Willy Wonka Golden Ticket online game with a top prize of $1 million. Just visit VALottery.com or use the lottery app.
That's one impressive scratcher apparatus.
Use it whenever. What's mine is yours. But hands off the scratcher. That Willy Wonka golden ticket is all mine.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Fiona Ciacalli Talks. Io, come al solito, purtroppo per voi, sono sempre Fiona, ma oggi ho qui con me un ospite davvero specialissima. Con me, come partita già così, con me c'è Monica Secondino. Tanti applausi.
Ciao, buongiorno a tutti. Onoratissima di essere qua con te. Grazie, Fiona.
Allora, devo prima cercare di spiegare qual è il mestiere di Monica e un po' di retroscena, perché innanzitutto le altre ospiti io quasi tutte non le avevo mai viste in vita mia, invece con Monica ci conosciamo da ormai 5 anni secondo me.
Super. No, di più, dalle geek.
Di più?
A voglia.
Addirittura, scusa. Vabbè, allora tipo 6-7 anni, quando io avevo appena iniziato a fare blogging. Comunque, Monica. Monega è una consulente finanziaria.
Bravissima.
Ed è la parte più divertente che ci potrà raccontare. No, ma non spaventatevi. Monica è una giornalista di auto e ne sa a pacchi. E dopo vi spiegherà lei per quale motivo. E poi è fondatrice di Donne in Auto, che è il primo sito in Italia, cioè primo e unico sito in Italia che si occupa di autovetture, ma al femminile,
con una visione femminile.
Femminile, siete tutte donne, quindi un pochino abbiamo, diciamo, un piccolo punto di congiunzione. Monica è talmente tanto agitata per essere qui qua con me che ha tipo 10 pagine di appunti scritte a mano e io adoro questa cosa, sei la seconda che lo fa e quindi sono assolutamente onorata di questa cosa.
E beh, perché comunque la scrittura mi aiuta tantissimo. Cioè, ma proprio scrivere con la penna.
Con la penna?
Sì, sì, assolutamente. Poi gli articoli li scrivo col computer, ovviamente, tutto. Però con la penna, la carta.
Ti sei ispirata. Romantica. Sì, sì. Sì, non ti crede nessuno che sei romantica. Allora, partiamo da principio. Io e Monica ci siamo conosciute tantissimo tempo fa attraverso una serie di eventi, un gruppo, un'associazione, come si chiama?
Avevamo un format, era proprio un'associazione di ragazze che facevano divulgazione di tecnologia, si chiamava, esistono ancora, Girl Geek Dinners, ed era il capitolo italiano che aveva aperto a Milano sulla scorta di quello che aveva fatto una ingegnera donna inglese che era stufa di partecipare a incontri, a riunioni solo intorno con uomini, e quindi aveva deciso di creare delle serate in cui si sarebbe parlato di STEM, quindi Science, Technology, Engineering, Mathematics, ma con donne, per fare divulgazione, per avvicinare le donne, le ragazze a questo settore che sembrava una roba solo per uomini. Quindi noi a Milano con Ilaria Morena, che tu conosci e salutiamo,
sì,
avevamo aperto il capitolo, no, in realtà io mi sono aggiunta dopo, l'hanno aperto loro, per carità, il capitolo milanese, io mi sono aggiunta dopo, ed era stato molto bello, e tu eri una delle prime che si occupava appunto di blogging e quant'altro, e quindi eri stata nostra ospite.
Esatto,
anche
esatto, diverse volte, diverse cene, e con Monica abbiamo fatto amicizia lì. Poi ci siamo un pochino perse di vista e io ho rincontrato Monica sotto diverse spoglie, quindi un sì. Pokémon si era evoluta, era diventata una giornalista di auto.
Infatti in una macchina parlavamo di spread, BTP Bund,
esatto.
Italia-Germania.
Esattamente queste cose qua. E il lavoro di Monica, perché Monica, diciamo così, passami il termine, è una doppia vita, no? La vita vera, come mi piace dire a me, è quella del consulente finanziario, sì, sì, finanziario, sì. E la vita, quella dei sogni, è il giornalista di auto.
Sì, sì, diciamo, ai miei tempi non si poteva pensare di fare una roba del genere. Io, figlia unica femmina di genitori meridionali, dovevo erano le tappe obbligate, quindi battesimo, comunione, cresima, laurea.
E poi
lavora in banca, meglio, perché almeno siamo a posto. per tutta la vita.
Quindi tu hai iniziato lavorando in banca?
Yes, tuttora lavoro in banca comunque, lavoro in una banca, il private banking, che c'è?
Perché consulente finanziario nella mia testa non è collegato
alla
banca.
No, perché non è il promotore, no? Perché tu il promotore lo vedi più slegato rispetto alla banca che va in giro, invece no, io sono in una banca.
E un giorno eravamo in macchina con Monica, eravamo io e lei e basta, avevo dormito a casa sua figlia, che io adoro tantissimo, Beatrice, mi ha lasciato il suo letto, io ho dormito nel suo letto, la mattina dopo siamo partite per andare a un evento
di auto,
non mi ricordo dove eravamo, ma forse era il 4x4 Fest.
Ah sì, è vero.
E in macchina Monica ha iniziato a raccontarmi, perché sono la bambina dei perché a 32 anni, ho iniziato a dirgli, ma che cosa sono i bond, che cos'è lo spread, che cos'è? E lei me li ha spiegati in un modo che io ho detto, no vabbè, ma sta roba può essere così divertente. Io non mi sarei mai aspettata che qualcosa di questo genere potesse essere spiegato in maniera così semplice, e secondo me Monica è una persona è veramente capace di trasmettere. Ti sei emozionata un pochino?
Sì, mi sono un po' emozionata, anche perché diciamo la finanza divertente, veramente, se vuoi venire da me in ufficio parliamone un attimo.
Allora,
però Fiona, devo dire, mi ha fatto scoprire questa cosa che forse poteva diventare anche divertente.
Infatti.
Perché comunque in macchina, cioè, non abbiamo mai smesso di ridere. Cioè,
no,
anche parlando di tragedie.
Di debito pubblico. Partiamo da principio. Monica un giorno mi ha detto, perché gli ho detto, ma tu come hai iniziato a lavorare in banca? E una cosa che mi hai detto, che a me è rimasta sempre qua, era tipo, ti ricordi quando gridavano tipo alla Wolf of Wall Street? E io ho detto, sì, ho visto dei film, ma esisteva veramente quella cosa?
Eh sì, perché diciamo le borse
non
valori,
quelle che porti,
le borse merci, non la borsetta, ma le borse, i mercati finanziari esistono in Italia. Per la borsa valori, che era anche il merci, è stata creata con decreto napoleonico nel 1800 comunque,
sì,
all'inizio dell'Ottocento, e non c'erano i computer, e quindi c'erano dei personaggi che si compravano e vendevano le azioni, le merci, i metalli, le robe così, ma
okay,
vis-à-vis si guardavano in faccia, si scambiavano dei pezzettini di carte. Quindi adesso poi, non so se avete mai visto il film di Fantozzi della Eleonora Giorgi, dove si parlava della canistracci oil, andate a vedervi il video su YouTube, è fantastico. Questi intorno a un recinto che era la vecchia corbeille,
okay,
e c'erano questi agenti di cambio che raccoglievano gli ordini al telefono, urlavano, si facevano segni, quelle erano le borse, la borsa alle grida, cioè così in tutti i mercati.
Quindi tu sei entrata.
Io ho cominciato a lavorare, in realtà correva l'anno
del signore,
all'inizio del 1900, l'altro secolo, vabbè, correva quell'anno lì, e avevano deciso che questo doveva finire, cioè si sarebbe prima o poi tutto spento, perché bisogna passare ai computer. Giustamente, immaginatevi anche il rischio, no, di fare delle robe del genere a voce, così. Quindi era giusto che ci fosse un'evoluzione, però a metà del 94, noi, che io lavoravo in una sala, una cosa che si chiamava sala operativa, quindi un mega open space appunto in banca, dove avevamo gli squawk, gli altoparlanti,
sì,
collegati con Piazza Affari, e dove sentivi questi che urlavano. Ok,
okay.
E proprio come nel film Una poltrona per due, Wall Street, appunto la canestraccio, e così un giorno si sono spenti
tutti,
silenzio, più una tragedia, cioè, perché noi eravamo dei disadattati, cioè per noi era normale vivere con quel casino, cioè,
okay,
il mercato era il mercato, cioè il mercato del pesce faceva uguale rumore, basta,
okay, silenzio.
Era 94 metà, adesso non mi ricordo, e da lì è cambiato tutto, perché da lì sono arrivati i computer. Fino a quel momento c'era solo l'essere umano, praticamente, no? Usavi il computer, ma per valutare i titoli, insomma, per fare le somme finanziarie e quant'altro.
Ma partiamo ancora un po' prima. Che minchia è il consulente finanziario?
È uno che ti dà dei consigli per i tuoi investimenti, quindi ti consiglia. È come quando tu hai un problema di salute, vai dal dottore.
Ok.
Perché lui sa tutto del
tuo corpo. Il problema in questo caso è avere un po' di soldi da parte e dire, che faccio con questi soldi?
L'investo, come l'investo. E quindi il consulente ha il ruolo di farti parlare, farti capire tu, di, per esempio, di che cosa.
Psicologo.
Sì, più che un analista finanziario, un analista psicologico effettivamente. Quindi io ti chiedo, no, che ne so, ma te cosa devi fare con i soldi? Devi mandare all'università dei figli? Cioè, ognuno di noi ha delle esigenze diverse, come la macchina. Non c'è una macchina in assoluto che va bene
per chiunque,
tutte.
Certo.
Ognuno di noi ha delle esigenze. Quindi anche sui soldi tu devi capire, devi tarare le tue esigenze, e poi in base a quello cerchiamo di trovare un investimento migliore.
Ok, quindi tu hai...
Ci proviamo.
Ci proviamo. Che scemo. E Quindi tu hai questi clienti che hanno dei soldi, da parte e quindi vengono da te e ti dicono: Monica, aiutami a capire come.
Sì, in realtà questi clienti vanno alla banca,
certo, alla banca.
Esatto, così. E quindi cerchiamo di dargli poi dei consigli per i loro investimenti.
Ok, e tu sulla base di che cosa dai dei consigli?
Ah, vabbè, questo appunto. La sfera, noi abbiamo tutti una sfera, la mattina la consultiamo e diciamo che compra questo e compra quello. No, in realtà no, è veramente difficile e ci sono tantissimi studi, ci sono gli strategi, ci sono quelli che fanno asset allocation, cioè in realtà il consulente si avvale di un sacco di persone che lo aiutano perché nessuno può sapere tutto.
No. Okay.
Tu puoi comprare azioni, puoi investire in cambi, in valute, puoi investire in un paese piuttosto che in un altro, però io non è che posso sapere tutto quello che succede nel mondo e posso prevedere le cose, non ho le competenze neanche, quindi ci sono degli uffici studi, ci sono degli strategist, degli analisti e in base a quello ti fai un'idea e cerchi di investire.
Ma l'esperienza personale conta molto.
Assolutamente.
Perché io ogni tanto vedo Monica che ha due telefoni, uno è il suo telefono personale e l'altro è il telefono, quello dell'azienda, con su l'applicazione di Bloomberg.
Sì, santo Bloomberg. Subito.
Santo Bloomberg, dove ci sono tutti dei segni rossi e verdi con di più
meglio
di meno.
Verdi.
Meglio verdi. E a un certo punto, che ne so, tipo appena c'è il giornale orario in macchina, Monica è una di quelle che dice: silenzio tutti, devo sentire cosa è successo. Allora, che ne so, crisi di governo in tal paese. E lei dice: no, è un casino. Io dico: ma perché? Cosa succede?
Perché ormai il mondo è tutto collegato. Non
ecco,
puoi...
spieghiamo questa cosa.
Allora, una volta, diciamo, c'erano le economie che non erano così tanto, come posso dire, collegate fra di loro. Con quello che è la globalizzazione, no? Nel momento in cui alcuni paesi sono andati a produrre in altri paesi, no? Cioè, Apple produce in Cina i suoi telefoni, quindi questo significa che ovviamente il mondo piano piano è più interconnesso, quindi tutto quello che succede in un paese può avere un impatto in altri posti del mondo.
Fammi un esempio concreto, cioè di una cosa che è successa e che hai detto: no, ho venduto tutto, oppure che ne so, qualsiasi cosa ti possa venire in mente, magari nerd.
Magari nerd è successo che, vabbè, recente hanno aperto Disney Plus.
Ok.
Disney Plus, il nuovo sistema di streaming di Disney, no? Quindi così, competitor quindi di Netflix, che fino ad ora aveva praticamente il monopolio, giusto?
Sì.
Ok. Nel primo giorno di contrattazione di apertura del servizio dell'abbonamento, Disney Plus nella prima giornata ha fatto 10 milioni di sottoscrizioni.
Tu dici, primo giorno
di sottoscrizione, una roba esagerata. Va bene, mi sembra che quel giorno Disney in borsa ha fatto più 16 e Netflix meno 3.
Ok, ma è una cosa prevedibile? Cioè, nel senso, tu con la tua esperienza puoi dire: cacchio, domani succederà questo, ho quasi la certezza che questo sale e questo scende, o non è così?
Allora, sulla prova prevedibile io la cancellerei dal vocabolario, perché vi ricordo che cosa è successo sulla Brexit.
Ok, raccontacelo.
Giugno 2016 gli inglesi dovevano votare per decidere se rimanere in Europa o meno, vi ricordate? No?
Sì.
Ti ricordi? Benissimo.
Sì.
Penso che la maggior parte delle persone diceva: ma chi se ne frega di sto referendum? Cioè,
ok.
Vogliono, cioè, tanto sicuramente rimangono in Europa, mica questi sono così matti che vogliono uscire dall'Europa.
E invece,
benissimo, ok, sono usciti dall'Europa. E questo ha un impatto enorme sull'Europa, vabbè, lo sappiamo ormai, perché comunque per le esportazioni europee, per il mondo e tutto quanto, per gli equilibri politici, che l'Inghilterra sia dentro o fuori dall'Europa è fondamentale, e soprattutto se, anche se esce, bisogna vedere come esce, cioè se esce con la famosa hard Brexit, cioè senza un accordo, con un accordo difficile non va bene, se esce con una roba un po' più soft allora va bene. Devo dire che ormai è
e
tutto.
Quindi cosa è successo? No, mi hai lasciato con
ma no, cosa è successo? È venuta giù la borsa inglese, tragedia, la sterlina che si è svalutata, insomma tutti.
E questo ti ha rovinato così tutti i tuoi piani, immagino.
E si ero in vacanza, la prima telefonata erano le 6 di mattina, avevo lasciato il telefono acceso perché me l'ero dimenticato, va a pensare che c'erano le lezioni a giocare. Ok, e niente, un cliente mi ha telefonato alle 6 e mi ha detto: dottoressa, cosa facciamo?
È sulle 6 del mattino.
E quindi vabbè, poi ci eravamo chiamati in ufficio, insomma.
Però nel senso che devi avere il piedino in tante scarpe contemporaneamente.
Allora, devo dire che quello che ti insegna questo lavoro, facendolo da così tanto tempo, è a pensare veramente laterale. Qualunque cosa tu leggi, vedi, ascolti, senti per strada, è un'informazione, è una notizia. Prima le notizie non giravano su internet, okay. E quindi noi eravamo quelli con le informazioni privilegiate, no? Che dice, ah, tu sai questa cosa qui, è perché la sai solo tu, perché vedi le aziende, perché parli con le aziende, così. Adesso non è più così. Non è più così perché con internet le informazioni sono di tutti, ok?
Però devi saperle leggere.
Però bravissima, devi saperle leggere.
Tradurle in quello, esatto, che poi ti può servire,
esattamente,
per il tuo lavoro.
Assolutamente, non è che è una cosa che, diciamo, è scontata, però Warren Buffett...
Chi è Warren Buffett? Spiegacelo.
L'oracolo di Omaha, che è questo signore di quasi 90 anni che ha questa aziendicola, insomma, dove lui si occupa di scegliere gli investimenti,
okay.
Compra delle aziende che già esistono come Apple, American Express, General Motors, così, ha un pacchetto di investimenti e che cresce nel tempo. Lui adesso mi sembra che sia il quarto uomo più ricco nel mondo, ma in realtà è molto più ricco perché se tu sommi tutte le donazioni che lui è un filantropo, no? Fa un sacco di...
Non può donarci neanche un po', o siamo tutti in fila.
Però è anche molto amico di Bill Gates, cioè piove, okay, sempre sul bagnato, infatti non so, lui è uno dei principali.
E perché si chiama oracolo? L'oracolo di Omaha?
È perché è un oracolo, perché lui li azzecca, cioè lui è bravissimo a scegliere gli investimenti giusti.
Ok.
E quindi quando uno dice, ah cavolo, Warren Buffett ha investito in quell'azienda lì, ah,
allora mi investiamo tutti.
Ok. E quindi, diciamo, lui è uno che, la leggenda narra che ha fatto il suo primo investimento a 11 anni.
Ok. E adesso ne ha 150.
No, adesso quindi... ne ha 89, 90, così, non molla,
Cioè, non molla niente.
Assolutamente, non molla niente. Però, insomma, sì, le informazioni... Capire le informazioni, saperle analizzare, saperle interpretare è fondamentale. Diciamo, noi con Bloomberg comunque siamo senz'altro anche qua dei privilegiati, perché questo sistema di Bloomberg è un sistema che diciamo è ormai un fornitore di notizie.
Okay.
Video, radio.
Ah, quindi non ci sono solo i rossi e i verdi?
No, fornisce informazioni finanziarie, ma ormai è un network di tutto, cioè fornisce informazioni anche alla New York Times. Questo Michael Bloomberg, il fondatore, che l'ha fondato negli anni 80, ha creato questa cosa che è, calcola che io non mi ricordo quando è che hanno inventato Outlook, l'hanno inventato nel 92. Ma Gmail era il 2000 e non mi ricordo più.
Gmail è molto più recente.
Okay. Sì. La mail non c'era in ufficio, io cominciato a lavorare, che cominciavamo a mandare le mail, madonna mia, era come il piccione.
E scusa, come comunicavate voi?
Appunto, con Bloomberg c'era già la possibilità di mandarsi messaggi, tutti quelli che avevano Bloomberg, noi potevamo già comunicare. E per esempio un'altra roba che Bloomberg, ognuno ha il proprio, quindi l'account è personale, per accedere tu hai l'impronta digitale sulla tastiera e ti si apre quello di Monica Secondino,
okay.
Ma l'impronta digitale c'è, boh, ma almeno da 10 anni, quanto tempo è che sembra che l'hanno messa sullo smartphone, oh, hanno messo l'impronta digitale, capì, ciao.
Cioè, okay, noi ce l'abbiamo da 10 anni,
esatto, ovviamente. Sì, Bloomberg, che poi è quello che adesso si è candidato alle primarie per dei democratici, per andare, se ce la fa, a combattere con Trump in occasione delle elezioni americane dell'anno prossimo novembre.
Un'altra cosa che mi ha stupito è che tu usi Twitter in maniera orientata molto al tuo lavoro.
Eh sì, perché le notizie finanziarie su Twitter,
ma non solo quelle, cioè nel senso, per te un tweet di Trump, cosa succede con un tweet di Trump? Magari qualcuno lo sa.
Oh, JP Morgan ci ha fatto l'indice del tweet di Trump.
Ah sì?
Sì, allora JP Morgan è una casa di investimento,
okay.
Cioè, ma dovreste saperlo tutti, che è il signor JP Morgan, perché è una delle banche più antiche del mondo.
Era uno ricco americano che faceva la guerra a un altro che non mi ricordo come si chiama.
No, non parliamo di guerra, per no. Comunque il signor JP Morgan ha creato, sì, una banchetta molto importante in America.
Che si chiama JP Morgan.
Yes. E allora aspetta un passo indietro, i tweet. Trump è uno che adora Twitter, ma
lo usa come se fossero dei comunicati stampa molto spesso, cioè i suoi sono,
sì, il problema è che bisogna vedere chi lo usa, no? Il The Real Trump, okay. L'account di giorno è gestito dal suo ufficio stampa, negli orari assurdi è gestito da lui, che pare che dorma con l'iPhone di fianco, e se c'è un'illuminazione piglia e twitta, e sono, okay, quelli lì che creano il casino, non quelli che,
perché,
fanno l'ufficio stampa.
Spieghiamo perché.
È perché, diciamo, un presidente degli Stati Uniti che comunica con i social in maniera senza dare tanta importanza all'aspetto diplomatico della parola,
cioè,
della,
quindi domani bombardo la Corea, cioè qualsiasi cosa essa sia, cioè la Corea del Nord deve stare attenta.
L'altro ieri ha twittato che ha detto che rimetteva i dazi al Brasile e all'Argentina su acciaio e alluminio.
E questo?
E l'ha twittato, e questo ha fatto arrabbiare i mercati, che infatti ieri sono scesi, no? Perché non è che c'è stato un comunicato stampa ufficiale della Casa Bianca dei dazi, l'ha scritto su Twitter, capisci? Quindi tutti adesso abbiamo Twitter aperto, cioè io ce l'avevo già da prima, però ovviamente Twitter è diventato un punto di riferimento, cioè banalmente Michael Bloomberg, se effettivamente sarà il prossimo candidato alla Casa Bianca, cioè non mi ricordo quanti milioni di follower anche su Twitter, andremo a vedere Twitter lì così.
O poi, Elon Musk per esempio, per assurdo.
Un altro furbo, Elon Musk è quello che l'anno scorso, fantastico, cioè il presidente amministratore delegato di una società quotata in borsa come Tesla, che a un certo punto scrive su Twitter, dice ma io tolgo Tesla dalla borsa, diventa una società privata, quindi cosa significa? Adesso Tesla è un'azienda quotata, se okay. tu vuoi comprare puoi comprare un'azione di Tesla e diventi azionista, ok? Okay.
Anche con 10 euro.
Anche con 10 euro, sì, esatto.
Dopo parleremo anche di quello.
Ho capito, ma che cosa significa? Che poi comprarti 10 euro di Tesla, ok, benissimo. Se Tesla non fosse quotata tu non lo potresti fare, o per farlo dovresti fare altre cose. Questo mi dice, adesso è quotata, io tra un po' la tolgo dalla quotazione, quindi diventa privata.
Quindi
tutti quelli che hanno le azioni,
okay,
le devono in qualche modo vendere prima. E lui ha detto, diventerà quotata, diventerà privata a 400, non mi ricordo più, $50, $30, valeva intorno ai 300. Cavolo, fa una fiammata questa azione che deve arrivare subito a 400.
Ok.
Ho capito, però...
Ma questa è una furbata, cioè viene considerato come qualcosa di sleale, scorretto?
Assolutamente.
Sì.
Immediatamente okay. La SEC, che non sono io, ma è la Security Exchange Commission, cioè la Consob americana, ha lanciato un controllo a dire, oh ma sei matto a dire una roba del genere, cioè tu stai manipolando informazioni, non lo puoi fare. Quindi ha dovuto pagare una multa di non so quanti milioni di dollari.
Ok.
Ha dovuto abbandonare immediatamente la poltrona di presidenza, non è più stato presidente di Tesla, non lo può essere per 3 anni. E no, non
per questa roba qua.
E mi sembra una cosa gravissima. E poi tutti i suoi tweet adesso, può continuare a usare Twitter, ma tutti i suoi tweet devono essere controllati prima da un legale. Quindi capisci che se twitta Monica Secondino è un conto, ma se twitta uno che ha un ruolo comunque ed è presente una società quotata, cioè voglio dire, se tu avessi investito in quell'azione lì avresti avuto delle conseguenze dai suoi tweet. Non, adesso va bene i social, però bisogna stare attenti.
Caspita, no? Quindi il tuo lavoro ormai è diventato a 360 gradi. Se prima avevi un solo, diciamo così, strumento che ti dava la possibilità di analizzare, sì, adesso devi avere gli occhi anche tutto,
sì,
attorno.
Assolutamente, non si può prescindere da nulla. Io devo dire che secondo me è il driver del mio lavoro è la curiosità. Cioè,
e poi a te non manca.
Ah no, esatto. Quello che manca a me sono le ore di sonno e una giornata più lunga delle 24 ore, ma per il resto no, la curiosità, cioè io mi trovo a leggere anche delle robe che tu dici, ma perché? Ma anche chi se ne frega? E invece non è, perché da ogni cosa impari qualche cosa. Warren diceva che la finanza è l'unico posto in cui quelli che vanno a Wall Street con la Rolls Royce in realtà raccolgono informazioni da quelli che arrivano a Wall Street in metropolitana.
Certo.
Eh sì, perché quello che ti dicevo prima, no? L'homo economicus va bene, cioè quello che sa tutto, quello che usa la matematica finanziaria, la statistica, che però, signori, il day by day, la vita è la vita quotidiana di quelli che stanno nella quotidianità, e quindi è da lì che bisogna cogliere le tendenze.
Ma non solo quello, chi magari ha un gruzzoletto da parte, non per forza è uno esperto di finanza, no? Cioè io posso avere... non so, lavorare da non so quanti anni nella mia vita, ho iniziato a lavorare prestissimo, faccio anche un lavoro magari chiamiamolo umile, ho però da parte un sacco di soldi, voglio investirli. Monica Secondino va da questa persona e deve parlargli con un linguaggio, con un modo che lui capisca, immagino, no?
Sì,
quindi il tuo lavoro è modulabile, cioè nel senso,
ma sì, come in tutti i rapporti,
hai a che fare con tanti,
anche tu,
tipi di persone.
No, tu quante persone hai intervistato adesso nel podcast, come ognuno hai un registro,
certo,
diverso, no? Tipo, quindi a seconda di chi hai di fronte devi capire le esigenze, quindi se hai bisogno di una persona che vuole capire, allora puoi anche andare in maniera più approfondita e farglielo capire. Ma se hai una persona che ha bisogno di essere rassicurato o di farti capire che quello che sta succedendo è normale, allora hai bisogno di questo, cioè non è tanto importante anche, o comunque non solo la preparazione, cioè devi sempre pensare chi hai di fronte, come in tutti i settori, qual è l'esigenza della persona che hai di fronte, quindi metterti a quel livello lì. Poi
with Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
In realtà non è una questione di competenza, è una questione di buon senso. Alla fine. È proprio il buon senso. Cioè,
domani vado a farlo anch'io, non so che cos'è il BPTPP.
È il bot, non è quello di Instagram. Il bot è il buono, ordinaride, sono i buoni, ordinari del tesoro, non è il bot di Instagram.
Ah no?
No.
No, però nel senso, è vero che c'è la concezione che quelli che lavorano in finanza, cioè, in finanza sono delle persone un po' così, non dico senza scrupoli, però persone un po'...
È vero. Col coltello fra i denti, squali, sì.
Cioè. È vero nel senso che è vero che sono squali o è un pensiero...
Adesso diciamo, la finanza in generale, le banche non sono certo degli istituti di beneficenza.
Certo, quindi, devono essere...
Come tutte le aziende devono far quadrare i numeri. Poi dipende dal lavoro che fai. Il consulente finanziario non ha il coltello fra i denti perché l'interesse è quello del cliente. Ma quando facevo da ragazza trading, quindi con i soldi della banca dovevi... usare i soldi della banca per guadagnare, e allora lì si...
Allora, aspetta, torniamo indietro. Prima di fare il consulente finanziario hai iniziato a lavorare in banca e in quella fase lì cosa facevi? Facevi trading?
Una
cosa
roba
vuol
che
dire?
Si chiama proprietary trading, okay. Che si fa ancora, ma sempre meno. Proprietary trading significa che in maniera molto semplice, cioè se mi sentivo la banca ma resta, però in realtà...
resta.
Sì, praticamente è come se un pezzo di soldi della banca, la banca li destina a comprare e vendere sui mercati, okay. Azioni, cambi, titoli di Stato, obbligazioni, eccetera. Per il suo bilancio, per guadagnare.
Per guadagnare.
Uno prova a comprare a 100 e vendere a 150, che guadagni 50, okay?
Ok?
Se lo fai che quando compri quei 100 lo stai facendo con i soldi della banca, si chiama proprietary trading.
Proprietary trading, okay.
Che non me ne vogliano quelli che lo fanno. Okay. Cioè, è molto semplificato. Ovviamente questa è una cosa molto rischiosa. Molto okay. Rischiosa perché tu stai occupando un pezzo del capitale della banca per fare una roba che non è un'attività primaria, perché la tua attività primaria di banca è dare i soldi ai clienti, fargli fare il prestito, okay. Quindi questa è un'attività molto pericolosa, molto rischiosa, che via via...
Monica in guerra.
Eravamo in guerra, sì, erano gli inizi degli anni 90, cioè non esisteva l'Europa, nel senso non esisteva la BCE, i controlli erano diversi, le esigenze erano diverse, i rischi di mercato era tutto un altro mondo, e questo lavoro qua si faceva, lo facevamo appunto, io facevo quel lavoro lì, era una roba, appunto eri in mezzo al mondo, dovevi comprare e vendere e cercare di guadagnare. È ovvio che lì c'è il coltello fra i denti, sei uno squalo, c'hai i canini che ti vengono fuori sopra e sotto, ok, quindi però erano 30 anni fa. Quel mondo lì adesso esiste meno ed è sicuramente cambiato. Il ruolo del consulente non è quello, è di accompagnarti nelle scelte di investimento.
Ok.
Quindi, okay. Voglio dire, no, è cercare di compensare dove tu non ci arrivi, ecco.
Senti, raccontami una cosa, vediamo se riusciamo a cercare di capire un po' meglio la vita di Monica. Quando c'è stato un avvenimento grosso e brutto,
tipo
fallimento
di Lehman Brothers
2008.
Tragedia.
Una tragedia, me l'avevi raccontato un po' di tempo fa.
Sì, quello è stato un
momento. Per chi magari dice, vabbè, è fallita una banca, abbiamo visto queste persone con gli scatoloni, sai come si vede negli
davvero?
Stati Uniti.
Anche in Inghilterra.
Però questa roba qua ha una ripercussione mondiale. Facci capire un attimo perché mi dici una tragedia, me lo stai dicendo con degli occhi che dicono...
No,
che fatica.
Da lì 2008 è cambiato il mondo. È prima e dopo Cristo, prima e dopo Lehman.
Ok.
Uguale. No, è davvero, perché da un punto di vista finanziario è cambiato il mondo, perché quella è una situazione sfuggita di mano, cioè probabilmente non si sono resi conto neanche quelli che l'hanno fatta fallire che cosa sarebbe successo. È successo che Lehman non era soltanto una banca, no? Ok, che comprava e vendeva. Lehman era una banca che aveva appunto legami con una serie di altre banche in tutto il mondo.
Ok.
Quindi fallendo lei, tutto quello che aveva intorno a cascata come un domino,
okay?
Cade e può venire giù se non ci fossero state le banche centrali che si sono messe a puntellare, cioè il sistema finanziario poteva veramente esplodere dall'interno.
Collassare,
ok? E la banca centrale americana è intervenuta immediatamente e ha messo dei puntelli, adesso tutti i meccanismi tecnici così, però allora... il sistema il mondo ormai si muove tantissimo sulle banche. Okay. Se le banche stanno male, il mondo sta male. In quel momento lì le banche stavano male, tant'è che
crisi
mondiale, crisi, ma che poi si è trasferita dalla crisi finanziaria alla crisi produttiva, perché se le banche è una roba che ti si stringe intorno al collo, è un cappio, se le banche non esistono più significa che tu hai bisogno di un prestito per comprare la casa, non ce l'hai più, quindi significa che non puoi più comprare la casa, quindi significa che quello che costruisce le case non le vende più e a sua volta aveva fatto dei prestiti che quindi non riesce a rimborsare, ti si stringe tutto, è sempre più stretto, l'economia si blocca, va al tracollo.
Okay.
Ed è quello che si è avuto paura che potesse succedere. Non è successo perché sono arrivate le banche centrali che hanno detto preoccupes no, che pensi mi.
Okay. E tu come l'hai vissuta questa cosa?
È stato l'ho vissuta che fallivano Lehman è fallita, ma significa che tantissimi miei colleghi hanno perso il posto di lavoro, cioè amici che avevamo a Londra non dall'oggi al domani si sono trovati in mezzo alla strada con lo scatolone per davvero. Cioè,
per davvero,
cioè non era una roba che vedevi alla tele, era tutto vero. E da lì il mondo è effettivamente cambiato, perché poi le banche centrali sono intervenute, hanno cambiato le regole, hanno dato un sacco di liquidità, hanno fatto quella roba che è iniziata che si chiama quantitative easing, cioè le banche centrali hanno cominciato a dare soldi in regalo alle banche, le banche da lì in pratica hanno cominciato a ricostruirsi e tutto quanto, però questo ha avuto ripercussioni dall'America, si è trasferito all'Europa, cioè il mondo ha dovuto ricominciare da quel momento lì. È stato veramente.
E quindi ha cambiato il modo in cui lavoravate?
Sì, sono aumentati moltissimi i controlli, sono aumentate le regole, tantissimo sono aumentate le regole nel settore bancario, perché ovviamente anche il regolatore europeo ha voluto prima di tutto cominciare a tutelare in maniera più seria i risparmiatori.
Ok.
E quindi sono aumentate tantissimo le regole, ecco, le regole del sistema bancario.
E quindi questo è un bene?
Allora, è un bene o un male, nel senso che ci sono più regole, ci sono per certi sensi più certezze anche per l'investitore, no? È un male perché più regole ci sono, meno sei flessibile, meno sei veloce su fare tante cose, quindi è un mondo che evolve, quindi diciamo poi c'è Trump che vuole meno regole, quelli che ne vogliono di più, quindi questa è una...
Quindi sempre un su e giù, rosso e verde,
rosso quando scende, verde quando sale, meglio quando è verde che quando è rosso, ovviamente. Però sì, è un mondo che è in continua evoluzione.
Senti, invece le banche online, quelle di adesso, quelle che molto spesso non sono neanche banche perché non danno prestiti ma semplicemente fanno gestire il tuo denaro attraverso carte e tutto il resto, stanno cambiando il mondo secondo te oppure no?
E quella è la cosa che si chiama fintech. Scusami,
parlami un po' di fintech.
Beh, fintech è sicuramente il futuro. Allora partiamo da un assunto: in Cina i ragazzi nascono con in mano cellulare e carta di credito, cioè non sanno cosa sia il contante.
Ok.
Non sanno, cioè in Asia il contante non esiste. In Europa noi abbiamo ancora il contante.
Sai quante persone all'esse lunga pagano 150 euro di spesa cash, col 100 sì. E col 50?
Ok, quindi sicuramente per noi è una cosa più difficile, però fintech sono semplicemente le banche online, tutti quelli che hanno le app che non sono banche ma che sono app, che quindi usi tutto direttamente online, cioè quello è il nuovo mondo, quella è sicuramente l'evoluzione, cioè mia figlia non me la immagino che va allo sportello a parlare con il consulente. Sarà tutto online, ma bene così, meno male, perché certe cose almeno diventano meno costose, sono accessibili a tutti, sono comodi, pensa soltanto per trasferire il denaro veramente in posti impensabili, cioè il fintech, la finanza legata alla tecnologia è sicuramente l'evoluzione, il futuro. Il primo, lo dicevo, nel 1995 c'è stata la prima persona che ha comprato online. Nel 95, cioè sembra preistoria, o comunque adesso sembra che lo possiamo
che
fare
con
da
trading
sempre.
online.
Okay. Sembra che lo possiamo fare da sempre, ma no.
Cioè, no,
non sono neanche 30 anni che si può fare.
Aspetta, pochissimo. Senti, ma invece a proposito di trading online, se io oggi apro una delle tante applicazioni che ti fa fare trading, no? Vedo e dico, ma ho 20 euro. Così, voglio investirli.
E investiamoli
con la macchina. Tu inizi a scorrere, vedi dei più, dei meno e dici, investo in Google, che me frega, provo. Ma sì, Io non so niente di quella roba lì. C'è un modo per un posto dove informarsi, un posto dove poter capirci qualcosa in modo facile.
Beh, allora, come ti dicevo, le informazioni online ci sono, sono tante, sono sempre di più. Il problema è capire qual è la cosa importante che ti serve sapere per decidere la compro o la vendo.
E qual è la cosa importante che serve sapere?
Ogni azienda c'ha la sua.
Ok.
Ok, nel settore...
Fammi un esempio.
Allora, fammi un esempio. Nella tecnologia sarà importante sapere se... dipende da che tecnologia fai, che ne so, Disney, no? Dicevamo okay. di Disney, ok, bisogna sapere, che ne so, il prossimo film della Marvel.
Il prossimo Star Wars, esce Star Wars. Adesso fine a metà dicembre,
ok,
ok, può alzare,
allora non così nell'immediato, una roba che c'ha la finanza e che lavora di anticipo,
ok,
quindi non è il giorno, il 18 dicembre che esce Star Wars che Disney farà più due, banalizzo, ma sarà il giorno in cui è stato annunciato al mondo che ci sarà l'ultimo film della saga di Star Wars. Quindi, che mi fa capire da un punto di vista di soldi, questa cosa qua cosa significa per l'azienda Disney? Più entrate? Quanto mi costerà il film? È una cosa sostenibile da un punto di vista economico? Quindi ogni informazione è un'informazione importante. Ti faccio un esempio per una cosa che sto seguendo con grandissimo interesse. Auto elettrica, settore auto.
Infatti dopo volevo andare anche sulle auto, no, ma ci sei andata da sola, grazie.
No,
mille.
Perché l'elettrico ormai sembra essere il futuro,
sì.
No?
Allora. Anche se io tutti quelli che mi commentano sotto i video, ah che palle la macchina che non fa brum brum, ma fa solo questa roba.
Allora
qua.
Lì è un problema di cuore e un problema di testa. Il problema di cuore, parli con una che adora la puzza di benzina, di freni, di frizione, il rumore dello scarico e quant'altro.
Oh, però ma un'accelerazione di 600 newton metri di coppia, io ho provato la Jaguar nuova, la Jaguar IP,
no, ma silenziosa, oh.
Fa niente, no, fa niente, però tu schiacci e proprio ti senti
Diciamo, il problema è che in questo momento il mondo ha deciso che bisogna andare verso l'elettrico.
Okay.
Io non ritengo personalmente che l'elettrico sia la soluzione, io penso che l'idrogeno sia la soluzione e che comunque per un certo periodo di tempo ci sarà tutto, quindi ci sarà diesel, benzina, idrogeno, elettrico, ibrido, perché a seconda del tipo di mobilità ci sarà un tipo di alimentazione.
Okay.
Ma per esempio c'è CNH, è quella dei camion di Fiat.
CNH, non la conosco.
Quelle che fai, camion?
I camion.
Allora, i camion, c'è un'azienda che me lo sono scritto perché non mi ricordo mai come si chiama.
Ha inforcato gli occhiali.
Non mi ricordo come si chiama l'azienda che ha fatto uno genio, ha fatto i camion che vanno a idrogeno.
Ok.
Ok, in America, è una startup, poi lo trovo il nome di questo, ha fatto questi camion che vanno a idrogeno. Intanto che faceva la sua analisi per i camion a idrogeno, ha scoperto che si possono fare le batterie non più al litio.
Ok.
Litio è una di quelle materie prime rare, quindi anche poco sostenibile, no?
Che finisce a un certo punto.
Esatto, che finisce così. Ma è della favola, lui ha fatto, ecco questo qua, è Trevor Milton, okay, a Phoenix in Arizona, ha fondato questa azienda che fa camion a idrogeno. Nel frattempo si è imbattuto in questa batteria, che non è fatta al litio, ha una densità doppia rispetto a quelle che esistono adesso, questo significa che dura il doppio, cioè da 450 a 900 km.
Che può essere una roba fattibile.
Pazzesco, pesa la metà e pare che inquini di meno. CNH, l'azienda dei camion di Fiat,
okay,
la vecchia Iveco,
okay, okay, okay,
aveva investito in questa startup americana un 40% di quello che
di
era,
quello
l'azienda,
che era l'azienda, ok.
Cavolo, questa è una cosa... che può essere molto importante, perché se è vero che questo Trevor Milton ha trovato una batteria alternativa a quella che sta usando adesso Tesla per fare le Tesla, questa roba qui economicamente è
oro.
È oro, è di grandissimo impatto. Okay, io ho letto sta notizia e la prima cosa che mi è venuta istintivamente, vado a comprare CNH.
Okay.
L'azione CNH, scusami, no, se questi hanno il 40% di un'azienda che produce batterie, che fa anche camion a idrogeno e va bene, peraltro con già un sacco di richieste perché gliel'hanno già commissionati un sacco, cioè sulla carta ne ha già venduti parecchi, e cavolo, però se in più ha fatto questa roba della batteria, io
la prima cosa che mi sento
a comprare CNH, vero o non è vero?
Sì, no, giusto.
Filata zero.
Zero.
Quindi ho guardato e ho detto, beh, allora aspetto un attimo, no, perché poi ti sembra, appunto, per questo dico, tu, quali sono le notizie da vedere? Boh, a me questo sembrava geniale, niente a nessuno, quindi non lo so. Io direi che è fondamentale leggere, oppure, scusa, hai sentito di quell'azienda BioN? quell'azienda bolognese che faceva le fabbriche, una eccellenza italiana che produceva plastica biodegradabile che
sì,
sembrava
sì.
A Bion, ok, peccato soltanto che era una truffa pazzesca.
Ecco, molto bene.
Ok, in borsa era arrivata a valere tipo 50-60 euro, adesso vale 8.
Le azioni.
Le azioni. Perché uno di un fondo americano ha fatto un'analisi, è andato a vedere sta roba qua, ma è vero, è andato a curiosare, è andato a vedere che tutti gli impianti che avevano in realtà non erano così tanti, è andato ad approfondire i conti, perché poi i conti sono pubblici, ha visto che erano tutte scatole cinesi, alla fine ha alzato il dito, ha pubblicato sto report
e le azioni.
Certo, adesso è il commissariato, cioè l'hanno, è sotto osservazione, hanno arrestato l'amministratore delegato, cioè... Quindi le notizie da guardare le abbiamo sotto gli occhi tutti quanti, perché come ti dico ormai non ci sono più informazioni privilegiate rispetto ad altri e bisogna andarle a cogliere.
Prenderle, analizzarle e avere un occhio un attimo allenato probabilmente.
Sì, esatto, brava, sì, probabilmente.
Perché io se avessi visto questa roba qua della batteria non mi sarebbe mai venuto in mente di dire provo ad andare a vedere se
comprare. Tu devi pensare che qualunque cosa può avere un risvolto economico, un impatto economico su un'azienda. Cioè se c'è, e poi ci sono le aziende non quotate, no? Tipo, mia, una volta parlavamo, diciamo, cacchio, ma con tutta la pasta che mangiamo compriamo Barilla. Cioè non fallirà mai. Certo, vattene a comprare Barilla. Barilla non è quotata. Ci sono delle aziende che ovviamente mica... se le vendono, mica le... il signor Bloomberg che ha un impero, mica è quotata. Okay. Bosch, hai presente Bosch? Quante sì. Cose fa nell'ambito dell'auto?
Fa tutto quello che c'è dentro una macchina, i tre quarti delle cose le fa Bosch.
Mica è quotata.
Ah, ecco.
Ferrero, la Nutella, tu l'azione della Nutella te la compreresti?
No, perché non mi piace, però vabbè.
Vabbè, neanche io, però immagino. Ok, pensa, soprattutto pensa uno quanto potrebbe essere confident a comprarla perché la conosce la Nutella.
Certo, la mangia tutti i giorni.
Ferrero mica è quotata.
Ti è.
Quindi ci sono anche la che dice la voglio io, canistraccio, il mio.
Niente.
No.
Senti, parliamo di auto. Come ti è nata la passione per le auto?
La passione per le auto è nata da piccolina perché mio papà amava le auto, poi ho frequentato per tanto tempo un gruppo anche di appassionati e poi un giorno mi hanno detto di scrivere un articolo, ho detto no, non so scrivere, invece da lì non ho più smesso, anche perché essendo...
Quanto tempo fa?
Erano 2014, quindi più di 5 anni fa ho cominciato a scrivere di auto, avevo sempre avuto la passione.
Possiamo dire quanti anni hai, Monica?
Non mi vergogno.
Dai!
Gender gap non va.
Dai!
Bene. No, 49.
Ok, quindi lei reputava, 5 anni fa, 6 anni fa, non so, della matematica è troppo difficile,
sì.
Di non saper scrivere.
Sì.
Hai iniziato a scrivere, è diventata giornalista.
No. Sì, ho fatto anche il tesserino, cioè, perché poi mi sembrava brutto che avevo il tesserino del consulente finanziario, ho detto no, vabbè, facciamone un altro, anche quello del pubblicista. E perché ho cominciato a scrivere per l'automobile, per Motor One, per car blogger, però mi rimaneva sempre un pezzo, no? Perché... il mondo delle donne non è soltanto quelle che scelgono il colore delle macchine, no? È che poi...
ci mangio la meno, no, con sta roba che le donne il colore...
Invece le donne hanno una sensibilità
diversa.
Ma poi noi parliamo in modo diverso, il linguaggio è diverso. E quindi mi rimaneva, ogni macchina che vedevo, che provavo, mi rimaneva una roba da scrivere, queste 2-3 mila battute che mi avanzavano.
Cosa fai? Non apri un sito tutto tuo dopo che hai iniziato a scrivere per altri? No, c'è già poco da fare.
E quindi ho aperto questo blog e adesso siamo in 5 in redazione con Ilaria, che diciamo con la quale condividiamo questo progetto e questa avventura. E poi ci sono appunto Stefania, Chiara, Costanza. E quello che stiamo cercando di fare.
Costanza avrà un sacco di costanze.
Costanza è la più giovane del gruppo, ma è veramente agguerritissima. E stiamo cercando di creare una community, nel senso che appunto le donne in realtà si avvicinano alle auto per tanti motivi, quelle appassionate come me. Quelle anche interessate di motorsport, ma anche quelle che la devono cambiare, che la devono usare tutti i giorni, non sanno a chi chiedere, ma mi conviene di più il leasing o la compro, il noleggio a lungo termine o l'affitto come il cellulare, e quindi che giustamente vedono un po' in noi un punto di riferimento che ti parli, dove parli in maniera facile, accessibile, dove non ti vergogni.
Sembra una storia già sentita, non lo so per quale motivo.
Non ti vergogni di fare la domanda, no? Perché non c'è nessuno che ti giudica dietro. E quindi abbiamo aperto anche questa avventura qua, che sta andando bene, quindi siamo contente, insomma, ci mettiamo veramente tantissima passione e tantissimo entusiasmo.
Tra l'altro, Monica, sapendone tutto il tuo know-how di tutto ciò che è il tuo lavoro, quello della vita di tutti i giorni, la vita di tutti i giorni, ti dà la possibilità di scrivere delle robe fighissime, perché fai delle analisi su cosa succede dietro alle case automobilistiche, sì, ma anche dal punto di vista finanziario spiegato. Infatti io i tuoi articoli vado sempre a leggerli, grazie, con grande piacere, perché secondo me manca qualcuno che ti spiega non solo l'auto ma anche a macro settori, no? Dieselgate, cambia un presidente di una casa automobilistica, cosa, non so, Fiat che vuole comprare Peugeot. Cioè, cosa vuol dire in termini di... Quindi sì, sono tante cose interessanti.
Sì, perché il mondo puoi vedere, bisogna collegare tutti i puntini, no? Cioè, qualunque cosa tu vedi...
Ed è una cosa che tu sai fare molto bene.
Ma perché in realtà è un po' la finanza ti dà questo approccio, l'imprinting, così, perché tu devi vedere tutto il mondo contemporaneamente ed è tutto collegato, è tutto assolutamente collegato e lo devi collegare, più riesci a collegarlo più riesci ad individuare quei macro trend, no? Quando c'era Amazon, sì, Amazon abbiamo cominciato a usarla tutti per comprare i regali di Natale senza spostarti di casa, no? Ok, fantastico, però quello ha cambiato il mondo. Amazon ha cambiato la distribuzione retail, quello ha avuto impatto su Esselunga, su Carrefour, su aziende storiche, cioè su robe che non saranno mai più come prima, non torneremo mai più indietro, assolutamente. Questa è una... E quindi quando tu riesci, no, a collegare che in realtà Amazon non è uno che sta vendendo libri ma sta vendendo veramente tanto di più,
tutto, esatto,
allora individui il macro trend e i soldi veri li fai con i macro trend. E i macro trend in questo periodo qua sono stati la robotica, l'intelligenza artificiale, sarà il 5G, il fintech, sono questi i macro trend. E tutto quello adesso che è sustainable e green. Adesso, per dirti, no, adesso, Greta
Thunberg.
Greta, ok. Tutti, auto elettriche e quant'altro, sì, però non è una moda.
Ok.
È un macro trend. Io ti voglio dire che tre donne, guarda caso, che in questo momento hanno dei ruoli cruciali nel mondo, la presidentessa della Commissione europea Ursula von der Leyen, la presidentessa della BCE Christine Lagarde e la neo eletta presidentessa della lobby dell'auto in Germania, tutte hanno, allora la Lagarde ha detto che comunque tra i compiti della BCE non ci sarà più soltanto l'inflazione, la stabilità dei prezzi, robe che non è frega, ma la politica green degli stati. La von der Leyen, il presidente della Commissione europea, ha detto la prima cosa che fa è il Green Deal, quindi un nuovo pacchetto di aiuti agli stati e di investimenti per lanciare tutto quello che è sustainable. E la nuova presidentessa appunto della lobby delle auto in Germania arriva dal settore utility, cioè che sono tipo la nostra Enel, okay, quindi energia alternativa al diesel, alla benzina, perché il mondo auto ormai...
Quindi le dichiarazioni di queste tre signore
vanno tutti nella stessa direzione, cioè green, cioè comprate la borraccia. Quindi il nuovo macro trend che sta prendendo piede probabilmente è proprio quello.
Io parlerei con te per altri 45 minuti, ma purtroppo non possiamo, ma se volete con Monica potremmo fare magari delle altre dirette, parlare
non
di...
Non abbiamo più niente da dire.
Sì, cosa no, l'ho deciso io.
Oh, di 10 pagine di appunto ne ho letto una frase.
Appunto, possiamo fare delle dirette, io te l'ho detto, tu non mi credi. Comunque, grazie mille per essere stata qui con noi, Monica, è sempre interessante sentire e bombardarti di domande. E grazie ancora.
Vi ringrazio tantissimo, è stato veramente bello di divertente e Fiona sei bravissima, in bocca al lupo e complimenti per quello che fai.
Grazie mille di tutto, noi ci sentiamo in una prossima puntata. Ciao.
Ciao.
With Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.